Allora, cari colleghi, benvenuti, buon pomeriggio. Da qui ripartiamo. Partiamo da quello che avete visto ora nel filmato. Vi prometto di parlare poco, perché l'impegno che ho assunto con il nuovo Consiglio e con voi è quello di parlare meno in questi prossimi anni, perché dovrà essere maggiormente valorizzato il lavoro di squadra. Nei primi 5 anni abbiamo fatto un lavoro di accreditamento, di valorizzazione della professione. Abbiamo cercato di entrare in tutti i tavoli, abbiamo cercato di parlare con chiunque. Oggi dobbiamo fare un altro percorso, ma ci arriviamo presto. Dicevo, da qui ripartiamo e prima di tutto un grazie. Un grazie al vecchio consiglio che ha lavorato con me, con Ezio e con Enrico 5 anni, e molto intensi, molto proficui, devo dire, e che ha costruito anche un patrimonio di relazioni importanti. Grazie al personale che ci ha sostenuto in questi anni. Oggi è la prima assemblea che facciamo con la nuova compagine consiliare, quindi ne approfitto anche per fare questo ragionamento. Grazie a tutti i collaboratori, alle collaboratrici con le quali condividiamo tutti i giorni un impegno importante, che dovrà ovviamente assumere maggiore rilevanza ed essere sempre più importante. So già che qualcuno trema quando dico così, però è così che sarà. Ma soprattutto grazie a voi, grazie ai miei, consentitemi, 110 presidenti, ai miei consigli direttivi, per aver consentito in poco più di 4 mesi dalle votazioni di ripartire. Io penso che questo sia un record storico, perché non è mai successo che in poco più di 4 mesi si possa avviare il nuovo Consiglio dopo le votazioni, nessuna situazione critica, nessun ricorso, tutto liscio nonostante abbiamo dovuto cambiare in corsa un componente della Commissione elettorale perché Beppe Oberto ha avuto un problema di salute, lo ringrazio sentitamente e vivamente per tutto quello che ha fatto in questi anni. Si diceva prima un forte rinnovamento, 8 undicesimi sono un numero importante, è una scommessa per noi. È una scommessa rinnovare in modo così consistente un consiglio ci mette a dura prova, ma io sono convinto che il nuovo consiglio sia un consiglio molto motivato di professionisti, Enrico diceva prima di validi presidenti di collegio, anche se vi devo dire che la vita cambia, cambia l'approccio, è molto più complicato, l'avete già visto negli ultime settimane. E devo dire un rinnovo che si è registrato anche e soprattutto a livello territoriale. Perché alla faccia di chi mugugna in continuazione, in Liguria a Luciano Piccinelli diciamo mugugnare, no? È tipico nostro. Alla faccia di chi si lamenta sempre, di chi parla di poltronismi, l'effetto Consiglio nazionale con questo rinnovo, ma soprattutto il 50% dei presidenti provinciali e territoriali che sono cambiati negli ultimi anni, sta a significare la vivacità di questa categoria. La vivacità assoluta. Pensate che in questo momento abbiamo un report veramente importante dei nostri presidenti. Abbiamo ovviamente la cosa che mi fa più piacere, 11 colleghe presidenti di collegio, 11 colleghe, è arrivata anche ultimamente una serie di giovani colleghe piene di entusiasmo. Abbiamo 4 presidenti donne fra i 40 e i 50 anni, non si deve dire l'età delle colleghe, però insomma è un dato statistico. E ne abbiamo 7 tra una fascia 50-60 anni. Ma complessivamente abbiamo un rinnovo molto forte nella compagine dei presidenti. E volevo salutare Antonio Troisi, il nuovo presidente di Foggia, che è la mascotte. Dove sei? C'è Antonio? Non l'ho visto, non è ancora arrivato. Comunque, Antonio Troisi ha 38 anni, quindi si avvicina a questo ruolo con spirito di servizio. Lo segue con 40 anni il nuovo presidente di Agrigento, che saluto, che ho già incontrato recentemente. Dopodiché abbiamo 19 presidenti nella fascia 40-50 anni, 64 nella fascia 50-60 e via dicendo. Quindi un rinnovamento importante che abbiamo portato avanti in questi anni proprio perché c'è la consapevolezza della necessità di rinnovare anche gli organi direttivi della nostra categoria. Questo è un anno molto importante, non solo perché c'è il cambio del Consiglio nazionale, ma soprattutto perché è l'anno del 90esimo. L'11 febbraio del 1929, come sapete, è stato promulgato il nostro Regio Decreto che ha istituito la professione del geometra. L'11 febbraio del 2019 abbiamo ricordato con comunicazioni, insomma, con tutta una serie di eventi di carattere comunicativo i 90 anni, ma proseguiremo per tutto l'anno. Questa è la prima assemblea dei presidenti che cade nel 90°. Seguirà il 19 e il 20 di giugno una edizione di Valore Geometra che ci è stata chiesta in modo molto, molto forte, insomma, dai territori, dai nostri oltre 1000 dirigenti di categoria, perché le prime due esperienze di Valore Geometra che abbiamo organizzato nel mandato precedente sono state molto apprezzate. Ovviamente Valore Geometra lo rifaremo all'Auditorium Antonianum, perché ci piace la continuità anche da quel punto di vista. Dopodiché, a prescindere da altri incontri che faremo tematici nel frattempo, abbiamo organizzato una ulteriore assemblea dei presidenti e non potevamo non farla a Matera. Ve l'ho già ricordato in qualche occasione precedente, con Giovanni Cutruffo abbiamo voluto, insomma, organizzare e celebrare Matera in questo anno particolare, capitale della cultura. Questo evento sarà il 2 di ottobre e l'1 ci sarà un evento preliminare dedicato soprattutto al Collegio di Matera, ma ovviamente aperto anche ai presidenti che verranno a Matera. Poi finiremo quest'anno, so già che mi diranno non ce la facciamo, però ce la faremo, faremo il congresso di categoria a fine anno. Probabilmente sarà l'ultima settimana di novembre, per non entrare poi in Natale vicino alle feste, però era importante chiudere questo 90° con un congresso che, siccome i congressi si fanno all'inizio del mandato, si raccoglie un mandato e poi si va avanti, non si fanno alla fine del mandato, era importante chiudere questo 90° anche con un congresso che sia il congresso della svolta, il congresso della riforma, il congresso che saluta questa nuova categoria che guarda avanti, che non cambia nome, come molte altre professioni hanno fatto, che non scompare, come altre categorie hanno fatto, che non è destinata all'estinzione, come altre categorie hanno fatto, ma che vuole rilanciare, che vuole andare avanti con strumenti nuovi, con una visione diversa e con le dotazioni giuste, perché per guardare avanti ci vogliono anche gli strumenti e le dotazioni giuste. Faccio alcune brevissime riflessioni che avete visto nel filmato, perché sono elementi caratterizzanti un periodo molto, molto chiaro, insomma, molto evidente. Quel più 6,3% di aumento del reddito che abbiamo registrato l'anno scorso per il terzo anno consecutivo sono l'esito di un percorso, perché 3 anni consecutivi di aumento del reddito a fronte di una crisi ultradecennale che distrugge il nostro paese, quanti clienti, i nostri artigiani, commercianti, industriali hanno chiuso bottega? Quante situazioni di questo tipo? Abbiamo ovviamente grosse difficoltà anche noi, ci sono colleghi che soffrono questa crisi in modo magari maggiore di altri, però il dato generale è rassicurante. Un altro numero che mi fa molto riflettere positivamente, qualcuno avrà senz'altro colto la situazione, parlo della formazione professionale continua, un ragionamento che ha creato discussioni, che vede ancora molte ritorsioni, che vede ancora colleghi che la rifiutano, ma noi guardiamo il contenuto essenziale di questa situazione. Più di 50.000 colleghi hanno visto registrare sul proprio registro formativo l'eccedenza maturata nel triennio, il primo triennio 15-17. Allora, 50.000 colleghi che fanno più dei 60 crediti previsti dal regolamento sono un segnale molto importante, ma è ancora più importante il segnale per cui oltre 13.000 colleghi hanno superato i 100 crediti formativi. Allora, noi l'avevamo detto, lo abbiamo fatto, a dicembre abbiamo assegnato a tutti coloro che hanno fatto un numero maggiore di crediti da quello previsto dal regolamento l'eccedenza calcolata, come sapete, con il 50% con un massimo di 20 ed è già registrato sul registro formativo, sul libretto formativo di ogni iscritto. Un altro elemento che sta maturando evidentemente è un tema sul quale ci siamo confrontati spesso, che è stata un po' la sciagura di tutte le professioni negli ultimi 10 anni. Mi riferisco all'equo compenso, un percorso sul quale abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto, siamo arrivati l'anno scorso alla legge di bilancio con l'introduzione del principio dell'equo compenso per alcune situazioni, quindi con le banche, le assicurazioni, le grandi imprese e soprattutto le pubbliche amministrazioni. Oggi siamo alle soglie di un provvedimento, è già costituito un tavolo operativo, prima politico, che si è svolto con il sottosegretario Morrone qualche settimana fa, e è già stato avviato anche il tavolo tecnico, per noi c'è Francesco Scorza, l'avvocato Scorza, che sta portando avanti con gli altri tecnici delle altre professioni. In questo provvedimento si parla di estensione del concetto dell'equo compenso a tutte le prestazioni, quindi anche ai privati, che era la richiesta più forte che arrivava dal mondo delle professioni, il rafforzamento e il completamento dei parametri a cui si fa riferimento quando si parla di equo compenso, di un nuovo ruolo che riassumeranno gli ordini ai collegi, perché potranno esprimere pareri di congruità, e un inserimento in questo provvedimento di anche quel ragionamento fatto già in 5 regioni italiane, per cui si deve dimostrare all'atto del rilascio del titolo abilitativo il pagamento della parcella. Un altro ragionamento che finalmente ci siamo arrivati è anche quello riferito al ragionamento delle perizie. In Banca d'Italia si sta concludendo un percorso per cui non sarà più possibile vedere quello che abbiamo visto in questi anni, le perizie a 30 euro, 40 euro, 50 euro. Con la Banca d'Italia abbiamo fatto un tavolo di lavoro, io ho rappresentato tutte le professioni tecniche che operano in questo campo, per cui l'accordo sarà formulato su tre ambiti. Il primo è che la perizia dovrà essere firmata solo ed esclusivamente dal perito, dal tecnico, e non dall'amministratore delegato della società che vince la gara. Il secondo elemento è quello per cui l'elenco dei periti dovrà essere dimostrato prima di avere l'aggiudicazione della gara e quindi partecipando alla gara. E il terzo concetto è quello per cui l'equo compenso sarà la base della valutazione del compenso del perito, e se ci saranno sconti, se ci sarà la concorrenza, perché non possiamo essere contrari alla concorrenza, questa si farà non sulla parcella del perito, ma sulla percentuale, sull'agio, sulla fee, sulla royalty della società che vince la gara. Questo è un passaggio importantissimo, perché non se ne poteva più, era una spina del cuore che avevamo di questi colleghi che vengono pagati veramente in modo misero, a vantaggio di società che partecipano a questa cosa. Questa mattina ho avuto l'occasione di parlare, ero un po' preoccupato stamattina, ve lo dico chiaramente, perché c'era il governo che sapete che sul caso Siri stava insomma vacillando. Ora per fortuna la cosa si è risolta, il governo va avanti, il prossimo provvedimento che porteranno avanti è quello della flat tax, e in questa ottica vedremo di intervenire su questa misura prevista nella legge di bilancio, perché guardate, lo so benissimo, vedo Livorno, vedo Dario che mi ha scritto recentemente, il tema dei forfettari lo conosciamo tutti, il tema dei forfettari ha distrutto le associazioni di professionisti, gli studi associati, le società di ingegneria, ha creato una concorrenza sleale tra il forfettario e l'ordinario, ma non potevamo fare le barricate, Dario, perché l'80% dei nostri iscritti ha detto evviva, e allora era un po' complicato uscire. Siamo usciti, ho cercato di parlare in modo diverso e si è aperto un tavolo, una possibilità di correggerlo ora, rivedendo la flat tax, perché la flat tax deve essere anche correttamente dal punto di vista istituzionale e costituzionale. Ognuno deve pagare in base a quelle che sono le sue possibilità, non ci può essere un professionista di serie A o di serie B, perché ora si è rigirata la situazione con i forfettari, no? E quindi ci stiamo attivando ora. Nei prossimi mesi il governo avvierà il ragionamento su una flat tax diversa da quella che è stata scritta nella legge di bilancio e noi siamo pronti per intervenire. Alcune così notizie velocissime che non sono ovviamente state inserite nel video sui provvedimenti disciplinari. Oggi abbiamo sono arrivate due misure importanti che agevolano anche la situazione dei nostri consigli di disciplina. Intanto la possibilità sancita di notificare con PEC. Io ricordo che ai primi tempi l'incubo di tutti i presidenti era: ma come faccio a notificare con ufficiali giudiziari i provvedimenti, mi costa un patrimonio. Oggi c'è un provvedimento che dice chiaramente si può fare tutto con la PEC, perché si parla di professionisti che sono obbligati ad avere la PEC. L'altra è la sentenza della Corte di Cassazione che, come sapete, ha sancito e ha messo una parola fine sul discorso delle illiceità deontologiche derivanti dalle morosità, e la Cassazione una volta per tutti ha scritto che sul tema della deontologia scaturente da questi illeciti ci mette bocca il Consiglio di Disciplina e in secondo grado il Consiglio Nazionale. Punto. La Cassazione si è espressa, è stata per fortuna molto chiara in questi termini. Abbiamo rinnovato la convenzione UNI, molti colleghi mi scrivono ancora, è possibile fare una convenzione per la consultazione delle norme UNI? Leggete, andate sui siti, fate le circolari, leggete. Abbiamo migliorato anche le condizioni, 50 euro per due mesi, per un anno, 90 euro per due anni, 15 euro per il download, per lo scarico delle norme. Nel provvedimento dello sblocca cantieri, sul quale c'è stata un'audizione lunedì scorso nelle commissioni congiunte Lavori Pubblici e Ambienti del Senato, alla quale ho partecipato con i colleghi della rete, sarà inserito un provvedimento che finalmente avvia questo nuovo soggetto Abbiamo discusso, Ezio, parecchio tempo, come si chiamerà, corpo tecnico, so che qui in sala ci sono molti colleghi affezionati a questo tema, parlo ovviamente di tutti coloro che stanno svolto questa attività negli eventi post-sisma. Allora, questo soggetto si chiamerà supporto tecnico degli ordini e collegi alle attività di protezione civile. Faremo parte del comitato direttivo centrale, ma soprattutto in questo emendamento di iniziativa governativa, quindi sarà il governo che lo presenta, ci sarà scritto chiaramente che costoro avranno diritto a un'indennità, un rimborso forfettario per prestazione d'opera intellettuale. Saranno esonerati da tutta una serie di incombenze e quindi metteremo anche la parola fine a una situazione che da un punto di vista ha esaltato la generosità della categoria da tutti i punti di vista, ma che ha creato anche moltissime problematiche, non ultima quella della rendicontazione e della liquidazione dei compensi. Faccio solamente un brevissimo passaggio su una recente sentenza della Corte di Cassazione che è uscita in questi giorni. Io con grande dolore ho letto alcuni commenti di colleghi, perché ci facciamo male sempre da soli. Quella sentenza lì non è stata citata da nessuno, ma hanno chiamato alcuni giornalisti, la vuoi commentare? Commentiamola, però non c'è nulla di nuovo. Nessuno ha parlato di quella sentenza, ne abbiamo parlato solo noi, rimbalzandoci questa notizia. Quella sentenza non ha introdotto nulla di nuovo, ha avvalorato e ribadito il concetto che la Corte di Cassazione, che Cassazione ha già detto più volte, e cioè lo spartiacque del 2010 tra prima dell'abrogazione del Regio Decreto del 39 e dopo. La Cassazione dice che, essendo una novità, una innovazione normativa, non può andare ad interpretare e quindi non può salvare il pregresso, ma essendo una novità si applica solamente da quel momento. Quindi, fermi tutti, non è cambiato niente, quello che vi ho detto e ho predicato per questi anni è così, e quindi dal 2010, sancito dalla sentenza del 2013 e rafforzato da questa, dal 2010 in avanti, possiamo operare tranquillamente anche nei fabbricati realizzati in cemento armato, laddove le prestazioni sono conferite in modo chiaro dal committente, al geometra e all'altro professionista che opererà. Nella sentenza leggetela. Vi prego, dite a chi scrive delle cazzate di non scriverle, di non andare dietro ai titoli, di leggere, prima di andare a commentare i titoli, leggete le sentenze. Va bene? Queste cose fanno male alla categoria. Siccome ci siamo, abbiamo conquistato un posto, abbiamo lavorato questi 5 anni, per cui i concetti che sono scritti nella Cassazione sono i nostri concetti, in carico separato, chi fa l'architettonico e chi fa lo strutturale. Non ci sono problemi, ormai la situazione delle competenze è chiarita. Avete trovato un commento di un consiglio nazionale, di un ordine, di un ingegnere sulla rete? Nessuno ha parlato di questa cosa. Perché è una cosa normale, cioè è consolidato questo ragionamento. E quello che vi ho detto in questi anni è ormai sancito in modo molto chiaro. Un passaggio velocissimo sulla scuola e la riforma dell'accesso, perché è il futuro assolutamente. È stata pubblicata ieri l'ordinanza per gli esami. Come vi avevo accennato in un'ultima occasione, quest'anno per fortuna con lo staff del Consiglio Nazionale siamo riusciti addirittura a concordare il giorno della pubblicazione dell'ordinanza, perché se fosse stata pubblicata veramente come ci avevamo proposto al Ministero fra Pasqua e il 25 aprile era un po' complicata, no? Con tutti questi ponti. È stata pubblicata ieri, quindi abbiamo 30 giorni puliti, perché il 2 di giugno è domenica e quindi la scadenza è il 6 di giugno. Gli esami, come avete visto, sono 21 e 22 di novembre, in un periodo in cui siamo tranquilli, che insomma non ci sono particolari situazioni né la vicinanza alle festività natalizie, ma neanche troppo presto, in modo che riusciamo a imbarcare ragazzi che finiscono il tirocinio come prevede la normativa. Ci sono scritti finalmente in modo chiaro, devo dire questo già anche dall'anno scorso, i requisiti, e quindi accede all'esame nella parte di diploma il diplomato geometra dell'ex istituto per geometri e il diplomato del CAT sulla base del decreto 88 del 2010 e con la tabella di confluenza. Inciso. So che ci sono dei problemi, Paolo Nicolosi me l'ha rappresentato in modo molto chiaro, c'è questa strana situazione per cui, pensate un po' la testa dell'uomo dove arriva, periti industriali, anzi geometri, nostri iscritti, vanno a fare l'esame da perito industriale per iscriversi all'ordine, al collegio, ordine si chiama adesso, all'ordine dei periti industriali, per optare per la cassa dei periti industriali. Non faccio commenti perché veramente sono sono tremendi. Comunque quest'anno anche nell'ordinanza dei periti industriali c'è scritto chiaramente che per andare a quell'esame ci vuole il diploma di perito industriale oppure diploma del CAT, che non si inventino storie. Ho mandato al Ministero, ho denunciato un diploma fatto artificiosamente con scritto tra parentesi a matita geometra. Non dico altro. Quindi sugli esami siamo tranquilli, è uscita l'ordinanza con le sedi. Noi dobbiamo stare attenti a un po' di cose, no? Perché poi c'è qualcuno che si lamenta, ma la sede di esame... Ci sono tre momenti in cui dovete stare attenti. Il primo è quello di... è la verifica della disponibilità della sede dell'istituto. Santino, perché se no, come avviene, l'istituto, il dirigente scolastico deve scrivere all'ufficio scolastico regionale, il quale scrive al Ministero. Se non parte questa disponibilità, no, è il dirigente scolastico che deve dare la propria disponibilità all'ufficio scolastico regionale, che invia poi al MIUR, all'ufficio quinto del Ministero. Se non c'è questa comunicazione, la sede dell'esame non la prendete. Adesso, i primi dell'anno c'è la comunicazione da parte dell'istituto. Se non c'è quel passaggio, ora ci sono le domande, cioè ci sono i 30 giorni per le domande, dopodiché verificheremo i numeri, verificheremo le sedi e poi ci sono gli adempimenti. Però non sono 50 gli adempimenti, sono 2 o 3, quindi seguiamo bene questi momenti, perché poi diventa complicatissimo recuperare certe situazioni. Un cenno velocissimo, perché di numeri bisogna parlare, sulle iscrizioni. Allora, quest'anno è il primo anno, per fortuna, che c'è stato un cambio di tendenza. Quest'anno abbiamo un più 439 iscritti agli istituti nostri. Ora ovviamente parlo di prescrizioni nel mese di gennaio, poi si devono consolidare a luglio queste iscrizioni, però 439 su 7.000 complessivi sono una percentuale molto interessante e soprattutto sono interessanti, se questa percentuale è interessante, se la collochiamo in un momento storico particolare di regressione demografica e regressione degli studenti, perché nel nostro paese, ahi noi, registriamo oggi un calo demografico, sapete, no? Un dato noto a tutti, e conseguentemente, aggravandolo ancora di più per la dispersione e l'abbandono, registriamo anche una situazione peggiore sui ragazzi che vanno a scuola, perché in italiano si dice così, ci sono meno ragazzi che nascono, meno ragazzi che fanno la primaria, meno ragazzi che fanno la secondaria di primo grado e ovviamente ancora meno ragazzi che fanno la secondaria di secondo grado. Quindi avere un più 439 che rispetto a 7.000 è una bella percentuale, penso sia un primo segnale. E anche questo non è venuto per caso. Questo è merito vostro. Questo è merito vostro che siete andati nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado per far capire che il geometra esiste, per fare cultura anche nel campo dei professori, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici che spesso non avevano perso la bussola, non capivano più di cosa stavamo parlando e qual era l'obiettivo. Quindi andiamo avanti, ci sarà adesso la ripresa dell'orientamento scolastico, è una partita importantissima. Io vi devo ringraziare perché alcuni collegi si sono inventate cose fantastiche. Al di là delle cose che facciamo noi, il BAM, BAM Plus, la roba qua, in alcuni collegi veramente sono stati bravi e hanno ottenuto risultati. Qualcosa sulla proposta di legge. Voi sapete che noi stiamo vivendo un periodo transitorio, un periodo di doppio binario cosiddetto, tant'è che la nostra ordinanza parla ancora di accesso all'esame di abilitazione con i percorsi che tutti voi conoscete, il tirocinio, il corso semestrale, ITS, FTS, la triennale nelle 4 classi di laurea, ma parallelamente è partito il treno della riforma, un treno che ovviamente, essendo una riforma molto importante, una riforma strategica, una riforma che guarda lontano, che non può essere chiusa in pochi anni. Guardate, quest'anno leggete l'ordinanza dei periti industriali, c'è scritto questo accesso avverrà solo sino al 2021. E qui cominciano a grattarsi la testa. Noi stiamo guardando un periodo medio lungo, di lungo termine, perché questa riforma va programmata, va tenuto il malato in vita, Diego, no? Perché quei 3.000 iscritti 2007-2008 ci vogliono tutti gli anni. E quindi noi stiamo seguendo tutte le strade. Però questa cosa che stiamo seguendo, che ha trovato finalmente anche, devo dire, una certa trasversalità dal punto di vista politico, potrebbe avere, se la legislazione continua, uno sbocco abbastanza veloce. Io devo ringraziare, e colgo l'occasione per farlo pubblicamente, tutti coloro che mi hanno consentito di andare ad intercettare persone che ovviamente non conosco, non posso conoscere 1000 parlamentari, tutti i ministri, i sottosegretari. In particolare voglio ringraziare Luca Passador, che mi ha accompagnato il senatore Patuanelli, che è capogruppo dei 5 Stelle, con il quale abbiamo iniziato un ragionamento e da lì si è partito per l'ok alla nostra proposta di legge. Devo ringraziare Lucio Barbiero perché mi ha messo in contatto con il senatore Pittoni, che è presidente della Commissione Cultura del Senato. Devo ringraziare Marcello Coccioli, che mi ha dato un aggancio fortissimo con l'onorevole Salvatore Giuliano, che è sottosegretario all'istruzione con delega proprio alle riforme e alla secondaria. Questo ha fatto sì che, essendo stato sottoscritto nella precedente legislatura, ma anche nella 18ª, sia dal PD che da Forza Italia, la nostra proposta di legge, trovando l'accordo con i 5 Stelle, con questa maggioranza giallo-verde, la strada dovrebbe essere spianata. Però purtroppo questa è una variabile che non dipende da noi, è una variabile incontrollata, che dipende solo ed esclusivamente dalla politica. Molti corsi sono partiti e vi devo dire che molto è stato l'entusiasmo che ha creato questa attività. Molte università che prima non ci consideravano ci vengono a cercare. Ricordo l'attività fatta in Lombardia, Brescia, Bergamo, con questi gruppi di collegi. Recentemente sono stato a Bergamo, c'era Monza, Milano, Como, Lecco, so che a Sondrio, Mantova, a Reggio è partito il corso, ma abbiamo a Caserta, partirà quest'anno il corso, quest'anno partirà la Sapienza, siamo stati con Dino Romitti, dal preside d'Andrea di Ingegneria e dalla preside di Architettura alla Giovenale, e quindi quest'anno partirà anche la Sapienza, è partito al Politecnico delle Marche, è partito al Politecnico di Bari, cioè situazioni importanti, è partita a Padova, Udine, tantissime, guardate, veramente. La cosa che però mi dà maggior soddisfazione è che quest'anno si completa il primo corso di studi, ci sono i ragazzi che arrivano alla fine del terzo anno in 3 località. La prima località è Lodi, a Rimini e a Siena, con situazioni diverse, con accordi diversi, però in quelle località i ragazzi finiscono il terzo anno e quei ragazzi che hanno una strada spianata comunque, perché anche se la laurea non è ancora abilitante, possono fare comunque con la normativa vigente il loro percorso, quei ragazzi verranno all'esame quest'anno, perché stiamo facendo riconoscimenti con l'ufficio, devo dire vedo Renato che è sicuramente il più avanti di tutti, ha già fatto tutti i riconoscimenti, stamattina te ne ho firmati una decina, mi sembra, di riconoscimenti, quei ragazzi che hanno frequentato quel corso triennale, che ovviamente non sono ancora laureati, no? Perché si laureeranno a giugno, luglio, settembre, più bravi, insomma, no? Quindi non avranno ancora il requisito della laurea triennale comprensiva del tirocinio semestrale prevista dal 328 del 2001, ma quei ragazzi che hanno un diploma del CAT alle spalle, con il riconoscimento del tirocinio per gli esami sostenuti o per il tirocinio fatto, vengono all'esame. Allora qual è l'effetto? Ne cito uno, perdonatemi, ma non voglio essere troppo lungo. A Lodi, dove quest'anno faremo la sede d'esame, perché c'è un dirigente in gamba, Corrado Sancilio, è veramente in gamba, quest'anno faremo anche la sede di esame. A Lodi, l'anno scorso, all'esame di abilitazione, avevamo 5-6 candidati, quanti ne avevi, Renato? 4, ancora peggio. C'erano 4 candidati, quest'anno a Lodi ci saranno 20-25 candidati, perché sono quei ragazzi che hanno fatto il corso, che hanno creduto in questo percorso e quest'anno verranno al nostro esame. Un'altra cosa importante, vado velocissimo, è un'altra cosa che corre parallela, molte critiche, molte situazioni, molti commenti, per dirla leggera, hanno sempre detto sì, vabbè, lauriamo i nostri colleghi, poi vanno a fare gli ingegneri, gli architetti, no, cari signori, no, non è così, il nostro percorso prevede che tu alla fine del percorso ti puoi iscrivere solo a quell'albo perché sarai abilitato solo per fare quella professione e se vorrai continuare, perché non te lo posso negare, ovviamente, ti dovrei fare altri 2 anni in università, fare tutti gli esami integrativi e quindi non sarà una cosa così leggera. Una cosa che è successa recentemente, e anche lì è un percorso che è stato abbastanza lungo, il CUN ha approvato le nuove classi di laurea, che sono le nostre classi di laurea, le nostre, quella delle professioni agrarie, quella delle professioni dei veterinari. Il CUN ha approvato questa proposta di nuovo decreto che nasce da un lavoro della cabina di regia svolta dal sottosegretario Toccafondi nella precedente legislatura, nella quale siamo stati auditi, abbiamo partecipato più volte, siamo stati più volte al CUN per spiegare a questi professori universitari, che sono sempre nella stratosfera e non hanno mai una ricaduta nel mondo reale, cosa vogliamo fare, cosa vogliamo che i nostri ragazzi sappiano per poter affrontare nel modo più corretto questa professione. Allora questo percorso è finito, CUN, prima la cabina di regia, il CUN, oggi al Ministro, in prossima seduta di Consiglio avremo all'esame la proposta che il Ministro ci manda per l'istituzione di questa classe di laurea, che sarà la nostra classe di laurea. Al momento è denominata LP01 per le professioni tecniche, per l'edilizia e il territorio. Le caratteristiche quali sono? Intanto sarà una laurea fortemente professionalizzante, quindi con materie che caratterizzano una professione. Sarà ricca di laboratori, ma anche di tirocini svolti con i nostri colleghi esperti. Sarà condizionata da una convenzione, perché quella laurea non parte se non c'è l'accordo con il collegio, come già succede in tutti i corsi che sono stati avviati. È previsto che tipo di esame si dovrà svolgere e c'è scritto chiaramente in quel documento che non darà accesso ad altre lauree magistrali. Quindi è una laurea che va dritta a quel discorso lì. Noi dobbiamo assolutamente procedere su questo binario, cioè sta su questi due binari paralleli. Sono usciti alcuni articoli nel momento in cui sembrava che la nostra proposta avesse un'accelerazione, mi riferisco a quei giorni in cui parlavamo con Giuliano, che sembrava aprisse una finestra in commissione. Qualcuno ha scritto ancora 2025. 2025 è la data che era scritta nella proposta di legge 4030 della Camera della presente legislatura, perché all'epoca i conti erano quelli. Oggi, nella proposta che presenterà la Lega prossimamente in accordo con i 5 Stelle, quella data diventerà 2028. Quindi sino al 2028 l'esame di abilitazione ci sarà ancora, per consentire a tutti coloro che hanno iniziato il loro percorso in un certo modo, quindi vuol dire per tutti i ragazzi che si sono ancora pre-iscritti alla prima classe del nostro istituto tecnico, di svolgere il loro percorso per come lo conoscevano, per come lo hanno saputo, per come lo hanno individuato e per come hanno scelto di fare. Vi dico un'ultima cosa prima di chiudere. Noi il 16 di maggio, come Rete delle Professioni Tecniche e CUP, organizziamo un incontro con la politica in vista delle elezioni europee. In questa manifestazione vi faremo appena possibile comunicazione puntuale del programma. Vogliamo incontrare tutta la politica, quindi non solo le forze di governo ma anche le forze di opposizione, per rappresentare quelli che sono gli obiettivi importanti per una campagna prossima nel mondo europeo, perché da lì si passa, da lì bisogna passare, e bisogna modificare quello che è l'approccio anche nei confronti delle tematiche europee. In quel convegno che inizierà alle 9:30, insomma, nella mattinata, al Teatro Quirino, quindi vicino a Piazza Colonna, qui a Roma, ci saranno ovviamente due brevissimi interventi per il CUP e per la rete, dopodiché abbiamo coinvolto gli ordini, dov'è Rulli? Rulli, devi venire con almeno 200, te l'ho detto prima, 200 geometri romani. Ci sarà il coinvolgimento di colleghi, insomma, rappresentanti di ordini e collegi territoriali, e poi ci saranno 4 tavole tematiche con la rappresentanza di un esponente del CUP e uno della rete e con tutti gli ospiti politici. I temi sono dimensione economica e sociale, mobilità e concorrenza, lavoro, semplificazione, accesso ai fondi comunitari, innovazione, infrastrutture e governo del territorio, diritti sociali, qualità della vita, comunità e salute. Io parteciperò alla tavola rotonda sull'innovazione, sulle infrastrutture e il governo del territorio, per la rete, poi ci sarà un rappresentante del CUP e altri rappresentanti. Quindi, per farla breve e dirla in una frase, noi fino ad oggi abbiamo cercato di lavorare per accreditare la categoria in una logica di multidisciplinarietà, di interdisciplinarietà, in una logica di inserimento in ogni tavolo di lavoro, in ogni consultazione, in ogni luogo dove si parla di lavoro, di professioni e di attività intellettuali. Questo è stato un lavoro pesante, importante, però vi devo dire che grazie anche a quello che abbiamo fatto a livello romano sulla rete, la rete è stata contagiosa anche a livello territoriale. Quante regioni hanno già la rete sul territorio? La Sardegna sicuramente, perché lo so, la Toscana, molti altri territori. Andate avanti, perché la rete è lo strumento per risolvere i problemi di competenze, di discussioni. Quando c'è la rete che funziona, funzionano i rapporti, spesso si parla a un'unica voce. Spesso il sottoscritto rappresenta tutte le professioni tecniche nelle audizioni sull'equo compenso. Sono andato recentemente in un'audizione anche presso la Commissione Speciale sull'Anagrafe Immobiliare, parlando di un rilancio della riforma del catasto, di un nuovo approccio sulla fiscalità immobiliare. È questo che dobbiamo andare a dire. E in questo momento storico c'è anche una possibilità di fare breccia, perché c'è una nuova visione anche dal punto di vista politico, sociale. Quindi insieme possiamo fare molto e molto meglio. Portate questo verbo sul territorio, perché la rete funziona e può aprire porte che dove non arrivo io, arriva l'altro o l'altro ancora. La nostra è una forza della nostra categoria, la dico sempre, speciale. Noi, il radicamento sul territorio, i nostri presidenti, i nostri consigli, ci consentono di arrivare ovunque, perché non c'è territorio che non è coperto da un dirigente di categoria. Quella è la nostra forza. E allora, partendo proprio da questo ragionamento, dovevamo cambiare rotta, dovevamo cambiare strada, dovevamo porci degli obiettivi diversi, perché consolidato il ruolo, consolidato una presenza, considerata un'autorevolezza della categoria a livello dirigenziale, ora c'era bisogno di parlare di lavoro. C'era bisogno di creare lavoro nuovo, lavoro qualificato, lavoro quasi in esclusiva per la categoria, che non vada a confliggere con altre categorie. Questo lo dobbiamo soprattutto ai nostri giovani, ma lo dobbiamo anche ai nostri meno giovani, no? Che spesso vanno in difficoltà perché la crisi ha creato situazioni imbarazzanti, situazioni preoccupanti. Allora è lì che un dirigente di categoria deve muoversi per dare la possibilità a tutti di lavorare. Quindi questa è la prima assemblea dei presidenti che abbiamo voluto organizzare in modo diverso. Io spero di non essere stato troppo lungo, avevo promesso una mezz'ora, ho fatto di più, appena di più, ho fatto qualcosina di più, però era così che dovevamo fare, insomma. Io ringrazio tutti e mi raccomando, fate tesoro di quello che ho detto, aiutateci a non far uscire notizie farlocche, aiutateci a diffondere il verbo della rete, aiutateci a fare cultura della categoria, aiutateci perché insieme potremo fare un mondo migliore, potremo creare occasioni per il nostro paese, potremo fare dell'Italia uno sviluppo importante, qualificato, ecosostenibile, di strategia. Insomma, insieme lo possiamo fare. Viva l'Italia, viva i giovani!